Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. La crisi migratoria di Ceuta diventa crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Dopo che l'ha fatto Roma, anche Madrid ha reintrodotto controlli alle frontiere marittime e aeree. Un patto militare simile alla NATO in Medio Oriente. L'hanno firmato per il momento Arabia Saudita, Pakistan e Turchia. Una risposta all'instabilità della regione e ai dubbi crescenti sul ruolo degli Stati Uniti. Grande sconcerto nel Canton Friburgo dopo una rapina a mano armata compiuta in una banca in pieno giorno. L'autore è in fuga con un bottino di diverse migliaia di franchi. La polizia cerca testimoni. L'estate torrida mette a dura prova eventi e festival in Svizzera e non solo, ma per molti organizzatori l'annullamento non è un'opzione. Un'assicurazione contro il caldo, quando esiste, è troppo costosa. Soddisfatta dei finanziamenti privati al cinema, sempre più importanti, e dei primi esiti della legge Netflix. Così la ministra della cultura Elisabeth Bohm-Schneider, che abbiamo incontrato a Locarno. Prosegue la crisi politica tra Spagna e Italia, crisi innescata dai fatti avvenuti a Ceuta una settimana fa. Al rifiuto da parte di Roma di riattivare a partire da domani gli accordi di Schengen, come richiesto da Madrid, il governo Sanchez ha ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere interne di porti e aeroporti per gli spostamenti in provenienza dall'Italia. I dettagli con Chiara Savi.
La crisi diplomatica tra i due paesi europei non è per nulla terminata. Madrid ieri aveva lanciato un ultimatum a Roma. Da domenica si torna alla normalità, ovvero basta controlli ai confini italiani per chi arriva dalla Spagna. Alla richiesta del governo di Pedro Sanchez, l'esecutivo italiano ha risposto con una nota. Non accettiamo ultimatum per quanto riguarda la sicurezza nazionale. I controlli rimangono in vigore almeno fino al 15 di agosto. A questo punto è scattata la ritorsione spagnola. Da ieri sera a mezzanotte e per un mese voli e imbarcazioni provenienti dall'Italia vengono controllati. Due misure simili che mantengono viva una crisi innescata il 30 luglio dall'arrivo nell'exclave spagnola di Ceuta di almeno 50.000 giovani marocchini. In meno di tre giorni la stragrande maggioranza è entrata in territorio spagnolo, che però non sottostà agli accordi di Schengen, è rientrata. Ma il tema dell'immigrazione illegale è sensibile e si presta anche a strumentalizzazioni. La riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri degli interni dell'UE di mercoledì scorso, richiesta da 22 paesi allineatisi alle posizioni di Roma, si è conclusa con la maggioranza dei partecipanti che ha elogiato la gestione dell'emergenza da parte del governo di Pedro Sanchez. Ma l'esecutivo di Giorgia Meloni non arretra. Mantiene i controlli fino al 15 di agosto. Sui social girano appelli a riproporre l'assalto a Ceuta proprio in quel giorno e afferma di aver fermato in alcuni aeroporti italiani una quindicina di migranti irregolari. Tra questi ci sarebbero dei marocchini. Se provengano da Ceuta, però non è stato detto.
Quella appena passata è stata un'altra notte di bombardamenti russi attorno a Kiev. Almeno tre persone sono rimaste uccise, sette ferite, in attacchi condotti con missili balistici a est della capitale, dove sono risuonate potenti esplosioni. Nella tarda serata di ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Serbia, paese considerato molto vicino a Mosca. Ha incontrato il suo omologo Aleksandar Vučić, con il quale discuterà delle relazioni economiche tra i due paesi e anche di questioni legate alla sicurezza. E i servizi segreti americani temono che Mosca possa preparare a breve attacchi contro paesi membri della NATO. La notizia è stata riportata da alcuni media statunitensi. Ma quanto questa ipotesi è concreta? Allora, sentiamo l'opinione dello specialista di Russia e di difesa Mark Galeotti.
Ma io sono un po' scettico. È evidente che si è trattato di una fuga di notizie strategica. Le informazioni sono state fornite al Wall Street Journal proprio con l'obiettivo di far passare un determinato messaggio e arrivano in un momento in cui si vogliono convincere gli elettori europei ad accettare i sacrifici che comporterà un aumento della spesa per la difesa. Perciò credo che vi sia anche una dimensione politica. Detto questo, per certi aspetti, non si sta dicendo nulla di realmente nuovo. Ci sono più rischi, ma le possibilità che tutto ciò si traduca in un attacco militare diretto della Russia contro un paese della NATO restano molto, molto limitate. In sostanza, stiamo parlando di attacchi informatici, di operazioni di sabotaggio ibrido e di attività simili, e questo genere di azioni è già in corso da tempo. Perciò è un po' difficile capire con precisione quale scenario abbia in mente chi ha lanciato l'allarme. Potrebbe essere che i russi aumentino il ritmo delle loro operazioni, diventando un po' più aggressivi. Potrebbe darsi, per esempio, che l'operazione di Lipsia rappresenti semplicemente un'anticipazione di ciò che vedremo in futuro. Stiamo comunque parlando di operazioni di questo tipo e di questa portata, non dell'idea di truppe russe che attraversano i confini. Rather than the idea of Russian
troops crossing the borders. Era Mark Galeotti, esperto di Russia e di difesa. Un'alleanza difensiva come la NATO, ma in Medio Oriente. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno firmato ieri un patto militare di natura difensiva in un momento molto complesso per l'area. Il conflitto con l'Iran, l'espansione delle operazioni militari israeliane e un alleato americano forse un po' meno pronto a intervenire in caso di attacchi. Ne parliamo con Francesca Cafferri, che per il quotidiano La Repubblica segue da vicino l'area. Buongiorno Francesca.
Buongiorno a voi.
Partiamo dai tre paesi. Il Pakistan è una potenza nucleare, la Turchia militare, l'Arabia Saudita è la più ricca tra le tre. Ecco, come si è arrivati a questo accordo e come funzionerà?
Si è arrivati a questo accordo dopo mesi di negoziati e tutta una serie di accordi bilaterali che sono molto importanti. Il Pakistan e l'Arabia Saudita hanno firmato un anno fa un accordo di cooperazione militare che ha portato gli aerei pakistani sul territorio saudita per proteggere il paese dagli attacchi dell'Iran. Nello stesso tempo l'Arabia Saudita ha fatto un'importantissima commissione di droni alla Turchia nell'ultimo anno. Turchia e Pakistan sono stati in contatto come mediatori nelle grandi crisi della regione, prima di tutto l'Iran, ma anche su Gaza. E dunque ci sono mesi di scambi che hanno portato alla firma di ieri. La vera miccia che c'è dietro a questo patto è sicuramente l'aggressione che viene percepita di Israele, sempre più forte nella regione, e la minaccia iraniana, un Iran che è sempre più forte agli occhi di questi tre paesi.
L'alleanza è aperta anche ad altri paesi. Chi potrebbe essere interessato?
Il primo paese della lista è sicuramente l'Egitto, che con il Pakistan, la Turchia e l'Arabia Saudita ha collaborato in questi mesi sia agli sforzi di mediazione su Gaza che a quelli sull'Iran, e quindi dovrebbe essere il primo a unirsi. Sicuramente a far la differenza potrebbero essere gli Emirati Arabi Uniti, che come il Pakistan e come la Turchia sono una potenza militare a differenza dell'Arabia Saudita, ma finora gli Emirati hanno giocato una partita a parte, quindi è difficile pensare che possano unirsi. Se però si unirà all'Egitto, le porte si apriranno poi per ulteriori adesioni.
Accennavamo agli Stati Uniti che hanno accordi militari con i singoli paesi e Israele. Ecco, cosa pensano di questa intesa?
Diciamo che non ci sono state reazioni ufficiali, ma che questa intesa è una reazione agli Stati Uniti e in particolare all'assenza degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti di Donald Trump sono percepiti in Medio Oriente come un partner non più affidabile, che non interviene o se interviene non lo fa con la forza necessaria, giudicata necessaria da questi paesi. E dunque questa alleanza è una reazione anche a loro. C'è da dire che la Turchia è il secondo esercito più grande della NATO, ma resterà nella NATO a tutti gli effetti. La sua alleanza con quegli altri due paesi non compromette il suo status nella NATO e quindi comunque ci sarà un rapporto che va avanti fra la Turchia e gli Stati Uniti attraverso la NATO.
Grazie Francesca Cafferri per queste tue spiegazioni. Come previsto, il Senato americano ha dato il via libera alla nomina di Todd Blanche, procuratore generale degli Stati Uniti, ovvero ministro della giustizia. Già ministro ad interim da alcuni mesi, Blanche, prima di allora, era l'avvocato penalista di Donald Trump e il suo nome per l'importante poltrona aveva suscitato vive reazioni tra i democratici e fatto storcere il naso anche di qualche repubblicano. Torniamo in Ticino con la prossima notizia. Un uomo si è dato alla fuga ieri sera alla stazione di Muralto durante un controllo della Polizia dei Trasporti e ha abbandonato una borsa dentro la quale sono stati trovati droga e un'arma ad aria compressa. L'uomo è poi stato identificato dalle forze dell'ordine che stanno analizzando la sua posizione. La notizia, anticipata da Ticino Online e Corriere del Ticino, ci è stata confermata dalla Polizia cantonale. Nel canton Friburgo c'è stata una rapina a mano armata in pieno giorno ieri pomeriggio in una banca nel piccolo comune di Favagny. Non ci sono feriti, ma l'autore è scappato con la refurtiva ed è tuttora ricercato dalla polizia che chiede l'aiuto della popolazione. I dettagli con Aaron Guidotti.
C'è grande sconcerto a Favagny, villaggio di poco più di 2000 abitanti a circa metà strada tra Bulle e Friburgo. Ieri verso le 14 un uomo è entrato nella banca locale e ha minacciato, armato di pistola, un'impiegata presente nella filiale. Si è fatto consegnare dei soldi, diverse migliaia di franchi secondo il comunicato della polizia cantonale, ed è fuggito. Nessuno è rimasto ferito, ma il modus operandi e la facilità con la quale è avvenuta la rapina in pieno giorno sono impressionanti. Non si sa che direzione abbia preso l'autore dopo la fuga. La polizia friburghese ha quindi diramato un appello alla popolazione per trovare eventuali testimoni. Dalle immagini della videosorveglianza si vede un uomo di circa 1,80 m, con passamontagna nero, occhiali da sole, casco da cantiere giallo, giacca da lavoro arancione e guanti bianchi. La polizia aggiunge che stiamo parlando verosimilmente di un uomo tra i 50 e i 60 anni, brizzolato e di corporatura atletica. Uomo che, come abbiamo detto, è ancora in circolazione.
Abbiamo un breve aggiornamento sul dramma di Crans-Montana. Sono state di nuovo prolungate le cosiddette misure sostitutive per i coniugi proprietari del Constellation indagati per l'incendio nel quale sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Secondo questi provvedimenti disposti dal Tribunale Vallesano delle misure coercitive per 3 mesi in gennaio, già prorogati una volta e ora validi fino al 9 ottobre, i due non possono lasciare la Svizzera e hanno l'obbligo di presentarsi quotidianamente a un posto di polizia. I coniugi hanno chiesto un alleggerimento di queste misure, e cioè di poter essere contattati tramite videochiamata, richiesta sulla quale dovrà ora esprimersi il Ministero Pubblico. A Zurigo è tutto pronto per la 33esima edizione della Street Parade. L'evento inizierà nel primo pomeriggio e come ogni anno vedrà migliaia di persone affluire nelle strade della città a ritmo della musica techno. Un grande evento all'aperto che sfida il caldo. Le temperature di questi giorni sono diventate un po' più sopportabili, ma stanno mettendo a dura prova eventi e festival in Svizzera e non solo in Svizzera. Un'assicurazione in caso di annullamento legato alla canicola è, a detta degli organizzatori, troppo costosa, un grande dilemma soprattutto per i piccoli eventi. Sentiamo Laura Dick.
In Germania l'Hype Festival, appuntamento di riferimento per gli amanti dell'hip hop, o il Sunset Beach Festival, evento dedicato alla musica elettronica, sono stati cancellati poco prima dell'inizio. Il Pride di Parigi di giugno è stato rinviato a settembre e sono solo alcuni esempi di festival che hanno subito modifiche a causa delle temperature estreme. Anche in Svizzera diversi eventi all'aperto stanno affrontando le difficoltà di quest'estate torrida. Una di queste, ricorda oggi la Neue Zürcher Zeitung, è la copertura assicurativa e i costi da sostenere in caso di annullamento proprio per il caldo. In Argovia si sta svolgendo in questi giorni l'Eitere Open Air con una trentina di band pop rock invitate, 35.000 visitatori attesi. Secondo il portavoce dell'evento, l'annullamento con breve preavviso avrebbe conseguenze finanziarie notevoli. Il festival non ha un'assicurazione contro il caldo, questo perché i costi per stipularla sarebbero troppo elevati. Una situazione confermata anche dagli organizzatori del Musikfest Wochen in corso a Winterthur, ma questa situazione tocca tutti i festival, soprattutto i più piccoli e quelli indipendenti. Il giornale ha sentito anche due delle principali assicurazioni in Svizzera, la Mobiliare e AXA, che non prevedono una copertura specifica in caso di annullamento a causa del caldo estremo. È però ad esempio assicurabile il materiale contro i danni causati dal surriscaldamento. Certo è che tutti dovranno cominciare a trovare delle soluzioni per sopravvivere a temperature costanti così alte. Una delle questioni è: quali eventi saranno ancora economicamente sostenibili in futuro?
È il momento di fare un'incursione al Film Festival di Locarno, dove in queste ore è molto attivo anche l'Ufficio Federale della Cultura. L'occasione per noi di avvicinare la responsabile politica, appunto, della cultura e quindi del cinema svizzero, Elisabeth Bohm-Schneider, e di fare un discorso a tutto tondo con lei. L'intervista parte da una delusione della consigliera federale ed è del nostro inviato a Locarno, Nicola Lund.
J'ai une petite...
Ho un piccolo rammarico. Avrei voluto parlare con Isabella Rossellini, perché è una donna straordinaria, per le questioni di libertà e di responsabilità e per tutto quanto ha creato nel cinema, ma anche in materia di etologia e altro ancora.
Senta, il cinema è cultura, ma è anche una questione, lo sappiamo, di soldi e di finanziamenti. Il Film Festival di Locarno si trova in una situazione nuova. Per la prima volta l'ammontare dei contributi privati ha superato quello degli enti pubblici. Da responsabile della cultura, cosa le suscita questo rovesciamento?
È un aspetto estremamente positivo, perché c'è complementarietà ed è la dimostrazione di quanto il cinema sia un linguaggio culturale, ma anche un elemento di stimolo economico e un veicolo di valori democratici. Gli investimenti provano quanto il cinema sia un vettore di valori, di resistenza e di resilienza. E questo doppio finanziamento è davvero un segno di incoraggiamento e di speranza.
E questo doppio finanziamento è veramente un segno di incoraggiamento.
Senza pregiudizi, mi permetta però di dire che il privato può avere degli interessi, come è normale che sia. Non teme per la libertà artistica di chi fa cinema?
Mi fido dei produttori, dei registi e in generale del settore, affinché trovino il loro spazio di libertà. È un po' la stessa cosa che accade a livello universitario con la libertà accademica. Credo che il cinema non si lascerà ingabbiare per dei finanziamenti. La domanda è comunque pertinente. Il punto è se si tratta di un rapporto di dipendenza o di un finanziamento che lascia libertà di creazione. Voglio credere che sarà quest'ultima, la libertà di creazione, a prevalere.
Je veux croire que c'est la liberté de création qui va l'emporter.
E per quanto riguarda il sostegno della Confederazione al Locarno Film Festival, attualmente a 1.730.000 franchi all'anno, che aria tira alla luce delle misure di risparmio in corso?
Abbiamo dei mandati di prestazione, fra poco negozieremo il prossimo. Il Festival di Locarno è in un'ottima posizione per rimanere nella categoria in cui si trova. È l'unico festival di categoria A e il lavoro che svolge è estremamente apprezzato. Quindi credo non ci debbano essere grandi timori, ma al tempo stesso è sempre il Parlamento che poi stanzia i budget e convalida o meno il sostegno.
Pochi giorni fa sono emerse le prime cifre relative alla Lex Netflix, che dal 1 gennaio 2024 impone alle piattaforme che offrono servizi su richiesta un obbligo di investimento per la produzione di pellicole made in Switzerland. Per ora ha fruttato 20 milioni per le produzioni cinematografiche. Le chiedo se è soddisfatta e se si attendeva forse qualcosa in più.
No, siamo molto soddisfatti. Ora bisogna aspettare ancora 2 anni per vedere concretamente come avverranno i versamenti e anche per vedere come questo denaro verrà investito, se direttamente nella produzione o in progetti che diano prestigio e risalto al cinema. Ma avere a disposizione il 25% in più di finanziamento è estremamente positivo. Significa che il progetto era valido e che la popolazione ha fatto bene a votare sì a questa legge, cosa di cui sono ancora grata. Grazie.
La popolazione ha eu raison de voter oui à cette loi et j'en suis encore reconnaissante. Merci.
Così quindi la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider. In chiusura vi portiamo dietro le quinte di uno degli alimenti più consumati degli ultimi anni, il salmone. Fresco o affumicato è diventato protagonista delle nostre tavole e forse pochi sanno che uno dei più grandi produttori al mondo è il Cile, che ha puntato su questo settore per diversificare le proprie esportazioni. Oggi vi proponiamo un estratto del podcast Il Mondo Là Fuori, dedicato agli allevamenti di salmone cileni, che andrà in onda fra poco su Rete 1. Con Elena Abbasso dal Sud America raccontiamo l'impatto delle cosiddette salmoneras, che non è solo ambientale ma riguarda anche le comunità indigene costiere. Sentiamo.
Somos el segundo país que produce salmón en el mundo.
Nell'arco di pochi anni il salmone ha avuto un boom in Cile. Bisogna pensare che il salmone è il secondo prodotto dopo il rame più esportato dal Cile e i guadagni che si fanno dall'esportazione di salmone sono astronomici. Basta pensare che nel 2023 le imprese di salmone cileno solamente di guadagno hanno fatto più di 6.000 milioni di dollari.
Tu mi hai detto, sei arrivata in quella zona e sei rimasta colpita da quello che hai visto. Perché?
Allora, già camminando sulle coste cilene, nelle zone dove appunto ci sono molte salmoneras, che si chiamano così i luoghi dove vengono appunto allevati intensivamente i salmoni in mare, già dalle coste si vedono queste strutture che sono enormi, sono sostanzialmente delle vasche molto molto grosse. Dopodiché, per dire, nell'isola di Chiloé quello che ti dicevano gli abitanti dal primo minuto era non mangiare il salmone.
Salmone cileno, i costi di un'industria miliardaria è il titolo del podcast che andrà in onda fra poco alle 13.30 su Rete 1. L'episodio è anche disponibile su sito e applicazioni RSI. Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.